Eccoci qua, amici di Radio Play It. Le World Series sono finite, hanno vinto i Phillies.
No, sul serio? Cale, ero rimasto un po' indietro, mi dai così la notizia? Non dovevi spoilerarmi.
Mi dispiace di averti spoilerato, ma noi le notizie le dobbiamo dare. Il campionato di baseball del 2008 è finito, hanno vinto i Philadelphia Phillies interrompendo un digiuno che durava dal 1980. Seconda posizione, ma nessuna medaglia d'argento per i Rays. Comunque grande stagione per loro, e questa puntata ruoterà un po' tutta intorno alle finali di queste World Series. Tutte le sei godute, Lefius?
Io me le sono stragodute, anche se un po' in condensed. Devo dire che quest'anno, causa maltempo su Genova, non ci siamo organizzati granché bene per vederle, e me le sono godute, sì, anche se devo dire che non avevo ancora realizzato che la stagione del baseball era finita, e l'ho realizzato solo oggi venendo qua a casa Calle dicendo: ma cavolo, adesso dopo aver registrato BAM, che facciamo? Non ci possiamo guardare la partita, ci guardiamo, boh, non lo so, che facciamo?
Veramente, sentiamo un po' tutti un buco dentro, un buco che di sei mesi dentro, però cercheremo di riempirlo con articoli, leggendo trades, cose offerte, free agents, e anche con, nel nostro piccolo, con qualche puntata di baseball e musica anche durante l'off season.
Assolutamente, non vogliamo tirarci indietro anche durante la stagione off, come si traduce in inglese? Letteralmente il senza stagione, ecco, per noi è il senza stagione. Saremo comunque il con baseball e musica.
Ritorniamo però a parlare di quello che ci preme. Allora, Philadelphia, finalmente abbiamo detto, dal 1980 non vincevano le World Series. La città di Philadelphia era diventata Negadelphia in questi ultimi anni, perché nessuna franchigia di tutti gli sport professionistici aveva portato una gioia a quei tifosi accanitissimi che sono i cittadini di Philadelphia. Ce l'hanno fatta quest'anno i Phillies ce l'hanno fatta grazie al loro manager Charlie Manuel, grazie all'MVP Cole Hamels, al closer Lige e una lineup che finalmente esplosa durante le finali. Abbiamo visto un paio di giorni fa la parata per Broad Street, hai visto qualche immagine?
Un fiume rosso di persone, veramente impressionante. Mi ha impressionato sia nel bene che però anche nel male, perché ho visto qualche scena alla italiana, ho visto una macchina ribaltata completamente su se stessa.
No, quella macchina si era ribaltata da sola,
per la felicità. No, ma la cosa curiosa che mi è piaciuta è che il proprietario non è che si è arrabbiato, ha aperto un blog con scritto: oh raga, facciamo un po' la colletta perché io non c'entro niente, mi ripagate la macchina per favore. Non
anzi
è che
magari
ha fatto
era un povero tifoso dei Mets, magari era cornuto e mazziato. Grande scene di giubilo, hai ricordato tu che i tifosi di Philadelphia sono dei tifosi un po' strani. Ti racconto questo piccolo aneddoto: che un anno allo stadio del football i tifosi degli Eagles avevano preso a palle di neve un signore che impersonificava Babbo Natale. Quindi forse l'abbiamo già detto,
sì,
non mi ricordo,
no,
però
lo voglio
ripetere. Anche abbiamo visto durante le World Series qualche lancio di noccioline, insulti a Grant Balfour durante il riscaldamento,
sì.
Quindi un pubblico sì, particolare, che non perdona niente ai giocatori, però poi quando entrano in sintonia con una squadra, ed è successo in queste World Series, può trascinare ad un ulteriore livello di gioco i suoi ragazzi. Quindi grande gioia, dicevamo, tutti commossi, tutti felici. Il più felice di tutti sicuramente il manager Charlie Manuel, che dimostra almeno 30 anni in più di quelli che ha. Però una grande soddisfazione per lui in un periodo brutto, perché sappiamo che durante questi playoff purtroppo è mancata sua madre, quindi ha dedicato a lei questo titolo e ha promesso che ci ritenteranno negli anni prossimi.
Grande, non lo sapevo questo.
Volevo dirti un'altra cosa che mi preme sottolineare: voglio spezzare una lancia in favore di Jenkins, che quest'anno ha battuto un doppio, la sua prima hit di un veterano nelle post-season, e anche lui ha detto una cosa che mi ha fatto venire la pelle d'oca: when you win, it's forever. Cioè, una volta che tu hai vinto, anche se è 2008, è per sempre, verrai sempre ricordato come il campione del 2008. Ci sarà sempre un anello quando ti svegli al mattino, lo guardi: ah, quell'anno lì abbiamo vinto tutto.
Soprattutto nel baseball, che è questo sport che è ricco di numeri, è ricco di questa voglia di commemorare, di ricordare, sicuramente sentito molto di più che in altri sport, diciamo quantomeno rispetto qua in Europa.
Vi ricordiamo, a proposito di Philadelphia, di tutta questa situazione, la città di cui abbiamo parlato, un interessantissimo articolo nel blog del sito Play It USA a firma Koufax, andatelo a leggere perché è molto molto bello. Vediamo adesso come una squadra che è, ti ricordo Leif, la squadra che ha perso più partite nella storia dell'MLB, è riuscita a portare a casa il titolo. Partiamo subito proprio cronologicamente, faremo una breve cronistoria delle singole partite. Gara 1 è la gara già decisiva, perché io ho pensato questo: se i Rays portano a casa una gara contro Cole Hamels, i Phillies sono fatti. Però Hamels fa il suo dovere, si parte al Tropicana Field, Philadelphia vince 3-2 e fa vedere che insomma sono lì per fare sul serio.
Sì, ma diciamo che gara 1 è stata innanzitutto spettacolare, un pitching matchup da paura. Finita 3-2, Hamels è stato veramente un mostro. Proprio aveva tutta la tensione addosso, perché poi lo ricorderemo anche più avanti, è riuscito ad avere queste 5 vittorie durante tutta la post season, e quindi diciamo già nella prima gara di World Series andava a fare la quarta, quindi quella sarebbe stata quella che pareggiava il record, e sicuramente diciamo un po' di tensione in più poteva averlo, ma lui da grande campione è riuscito a rimanere lì.
Cosa dobbiamo ricordare di questa prima gara? L'home run di Atley, quindi Atley bussa subito alle porte del World Series, spalanca un portone per la sua squadra già nel primo inning, 2-0, Kazmir è scosso ma tiene botta, però da quel vantaggio lì i Phillies costruiscono la vittoria, Emmels non concede niente e un tizio che si chiama Brad Lidge sale su al nono e fa come al solito il suo dovere. 1-0 e io ho pensato è tutto secondo pronostico, ha vinto Emmels, adesso però tutti i pitching matchup saranno a favore dei Rays. Pensato questo, si va a gara 2 e le cose sembrano proprio andare secondo pronostico. L'asso, forse il vero asso del starting rotation dei Rays, Shields, va contro Myers e cosa succede? Una vittoria, anche questa però combattuta, dei Rays per 4-2. Subito tanti corridori sulle basi per Myers, che inizia a fare vedere quei dubbi che già durante l'anno aveva suscitato. Era stato bravissimo nei turni precedenti di playoff, invece con un inizio un po' titubante fa credere che possa essere una partita che i Rays si intascano tranquillamente.
Ma Myers si era comportato veramente bene la sua partenza precedente, non che si sia comportato male, perché comunque sia non è stato massacrato come per dirti come magari Tampa Bay possono aver fatto con i Red Sox nel gala del fuoricampo durante la precedente serie, però diciamo che ha fatto, secondo me non ha dato tanto di meno di quello che poteva dare. C'è Shields che veramente è il vero fenomeno, il vero asso di Tampa Bay, e sicuramente questo è stato il caso in cui si è sentito di più tutti i lob dei Phillies, che mi sembra ne abbiano veramente lasciati una quantità spropositata durante tutta la serie.
Sì, hanno sempre battuto malissimo con gli uomini in scoring position, però sono riusciti comunque ad avere la meglio. Di questa partita però ricordiamo che ci sono state un paio di incertezze arbitrali, e sarà l'errore arbitrale sarà presente, o l'ombra dell'errore arbitrale sarà presente in quasi tutte le partite. Ricorderanno molti di voi la base ball concessa a Baldelli dopo che lo stesso era stato chiamato out, cioè l'arbitro ha fatto il gesto dello strike out, invece poi dalla mano in alto gli ha indicato la prima base, ha detto vabbè vai in prima, e ovviamente tanta gioia dei tifosi del Rays, tanta incavolatura nel dugout dei Phillies.
Beh, per me devo dire Baldelli è diventato effettivamente ormai il mio preferito, però lì era cappa, non c'è niente da dire, quella base ball veramente non mi spiego da dove sia uscita.
Poi un altro errore arbitrale è stato quando Rollins al piatto è stato colpito, non è stato colpito diciamo il corpo, ma come si chiama, la jersey. E quindi sapete che anche nel caso che si colpisca la jersey si ottiene un hit by pitch, quindi la prima base automaticamente. Questi due errori si assommano a un errore che c'era già stato un po' minore nella prima partita, un balk di Emmels non chiamato, che appunto aveva fatto poi picoffare Peña in seconda, e quindi insomma forse un gradino sotto ai giocatori stranamente l'arbitraggio di queste World Series.
Beh, diciamo che per una volta si può, sì, sono le World Series, quindi non quello diciamo che critico di più sinceramente è esattamente come ho detto prima il K di Baldelli. Le altre magari l'errore ci sta, anche gli arbitri sicuramente sentono gli occhi, sentono la tensione della World Series.
Da ricordare anche in questa gara due altre cose successe interessanti: l'home run di Brantlett che entra come pinch hitter e la spara fuori ed è il secondo home run della stagione, c'è cioè uno che non la butta mai fuori. Eric Brantlett l'ha cacciata fuori dal Tropicana Field. Le giocate nel bene e nel male di Jason Worth, che fa secco a casa base il corridore dei Rays, però poi si fa picoffare, l'hanno preso la prima volta avanzando dalla prima, Baldelli l'ha fatto out.
Baldelli però ha fatto un tiro che era come si dice, era un cecchino, cioè veramente è stato lì secondo me bravo Baldelli, perché Worth sì, sicuramente magari si è preso un po' troppo vantaggio perché la palla era corta, Però voglio dire, un'assistenza così in prima intanto non è molto comune, quindi non te l'aspetti. Secondo, lì Baldelli ha fatto proprio, c'era il puntino rosso sul guanto di Peña, e quindi tanto di cappello a lui.
Un'altra cosa che volevo ricordare è che si affaccia sul palcoscenico delle World Series un nome di cui sentiremo parlare l'anno prossimo e per molti anni che verranno. Sto parlando di David Price, che con due inning e un terzo di salvezza lunga rileva Shields e garantisce la prima W, il pareggio della serie per i Rays. Come ti è sembrato questo Price? Mancino, grande fastball, grande slider, come lo vedi?
Ma lo vedo bene, l'ho visto molto confident comunque, anche sia sul campo che nelle interviste, nonostante fosse diciamo il suo primo evento importante, l'ho visto molto sicuro di sé, e quindi probabilmente ha la stoffa di cui tutti parlano.
Sì, è uno che in situazioni importanti si era già trovato, lo ricordiamo l'anno scorso con Vanderbilt alle finali NCAA, è una delle prime scelte che ha passato meno tempo nelle minors prima di esordire, addirittura un passaggio da strabuzzare gli occhi alle World Series. Che bello essere i Rays e avere per le mani tanti talenti giovani così.
Che bello essere i Rays in generale comunque.
Adesso facciamo un primo spezzettamento di queste World Series, perché anche noi da Tampa, dobbiamo andare a Philadelphia, però non ci fermiamo, infatti la canzone dei Rolling Stone è proprio Don't Stop. rientriamo sui riff sempre verdi dei Rolling Stones. Dicevamo, non ci fermiamo e non si ferma neanche Philadelphia, nonostante la battuta del resto di gara 2. Ci si trasferisce al Citizens Bank Park e lo stadio così criticato, giustamente, il Tropicana Field, che è al coperto, al caldo a Miami, viene un attimo rimpianto, perché gara 3 inizia con 91 minuti di rain delay, quindi ritardo per pioggia, ed è la partita della storia delle World Series che è iniziata più tardi. Quindi prima partita, pienone, atmosfera ben diversa a Philadelphia rispetto ai campanacci delle mucche che utilizzavano al Tropicana Field per fare il tifo. Si affrontano due lanciatori, Matt Garza e Jamie Moyer. Io Jamie Moyer lo pronosticavo come la settimana enigmistica, diciamo matto in due mosse. Pensavo che proprio potesse cedere di schianto, lo aveva fatto in entrambe le sue partenze nei turni precedenti, sia contro i Brewers sia contro i Dodgers, però mai sottovalutare l'esperienza e la voglia di primeggiare di Jamie Moyer a 45 anni, esordio alle World Series, e ha dato 2-3 mani di bianco, poi anche laccato col Verni Das.
Assolutamente, più che altro non ci si aspettava una partenza di questo tipo dopo il disastro fatto nella serie precedente. Era stato letteralmente massacrato dopo un paio di inning, e quindi io addirittura ho detto: cavolo, finalmente abbiamo Tampa Bay in vantaggio. Cioè, proprio la davo L proprio di anche default,
perché Matt Garza in gara 7 contro i Red Sox era andato benissimo, era stato veramente aveva sempre la situazione in mano, almeno sembrava così. Invece Jamie Moyer va benissimo e soprattutto esplodono le mazze e arriva anche un signore di cui come Godot lo aspettavano un po' tutti, era in ritardo. Il signore in questione è Howard, arriva e finalmente delivers, consegna anche lui la posta, anche quella arretrata, vedremo che poi ne avrà un po' per tutti. Quindi Moyer tiene, Ruiz apre le danze, incredibilmente Ruiz si è ritrovato grande battitore in queste World Series, dietro il piatto nessuno ne aveva mai dubitato il valore, quindi home run di Ruiz 2-1 già per Philadelphia, e poi pum pum, colpo di Atley e colpo di Howard, 4-1, e Moyer che sembra avere la vittoria in mano. Succede un altro piccolo pastrocchio, non so se ti ricordi il gioco di Moyer che si tuffa in prima e fa un out che invece gli arbitri non gli regalano.
Sì, c'era. Per me c'era tranquillamente, anche, ma comunque l'avrei premiato soltanto per il gesto, per dire.
Io
povero Moyer, ha rischiato la vita, sì, dagli l'out almeno.
Hai,
no?
Detto bene, perché non pensavo si potesse rialzare dopo un gioco così, hai detto, oh, è andato giù un po' come un sacco, però è stato comunque atleticissimo, ha fatto l'out, non gli è stato dato, il suo manager l'ha levato, quest'uomo qua poi è arrivato a segnare, quindi gli ha fatto anche subire un punto, entra Chad Derby al posto di Moyer e si va al 4 pari incredibilmente, fino a che non succede tutto quello che gli appassionati di baseball vogliono che succeda, cioè si decide la partita al nono inning. Ah, che bella una partita delle World Series che si decide al nono inning. Ne abbiamo avute tante partite eccitanti in questi playoff, però le World Series sono sempre le World Series.
Certo. Beh, diciamo che questa partita è stata secondo me una delle più affascinanti, perché appunto intanto c'è stato il ribaltone dal punto di vista dei partenti. Nessuno si aspettava una brutta partenza di Garza, per quanto brutta possiamo dirlo comunque, e una buona partenza di Moyer, e poi questa mini rimonta dei Rays ci hanno portato proprio col pepe di dietro,
sì, sì,
fino alla fine,
diciamo,
dell'ultimo
di questa rimonta qualche incertezza difensiva di Philadelphia, anche qualche altro errore di lettura di Jason Worth che viene picoffato malamente, però si arriva alla, diciamo, alla parte bassa del nono con Philadelphia che ha la possibilità di portare a casa una importantissima, perché questa secondo me era la partita che non avrei mai, mai, poi mai dato la vittoria ai Phillies. E cosa succede? Grant Balfour colpisce Brantlett, Brantlett va in prima, ruba la seconda, c'è un tiro che per beccarlo in seconda che va a scatafascio, la palla si perde nell'outfield, Brantlett si ritrova in terza dopo 15 secondi. Quindi zero out, uomo in terza, succede quello che era già successo qualche volta e ci aveva fatto sballare alla grande durante la stagione regolare. Caricano le basi con delle basi intenzionali, sì, e mette Joe Maddon 5 infielder e 2 esterni.
Beh, un po', forse una cosa simile, cos'era l'All-Star Game che è successo? Non mi ricordo.
No, era successo già durante l'anno.
No, dico proprio che c'era questa situazione di basi cariche e hanno fatto l'out. Era lo Star Game.
È vero, bravo.
Che hanno fatto gli out a casa e erano riusciti a uscire veramente alla grande dalla partita.
E invece, cosa che non è riuscita, no, assolutamente, i Rays, perché Ruiz batte una pallina, una dribbler che rimbalza 15 volte, Longoria la prende, la tira a casa, ma la palla se ne va sugli spalti e i Phillies vincono 5-4 con una walk-off hit per modo di dire, sì, perché nel replay si nota che la pallina sarebbe forse andata a foul.
Ah, questo non l'avevo notato. Beh, devo dire che qui Longoria, come in un paio di altre occasioni, anche difensivamente non ha mostrato un gran guanto. Sicuramente fino alle World Series con la mazza era stato veramente outstanding, si è sgonfiato con la mazza e si è anche un po' sgonfiato col guanto. È diventato piccolino, aveva un 10 pollici aveva.
I broadcaster americani lo magnificavano come il nuovo messia, invece ha fatto un po' denotare la mancanza di abitudine a giocare quei livelli. Carlos Peña e Ivan Longoria sono stati assolutamente Casper, dei fantasmi trasparenti fino all'ultima partita. Ci dispiace perché li avremmo voluti vedere protagonisti. Se fossero stati protagonisti, io penso che le World Series sarebbero andate completamente in senso opposto, in direzione sud, direzione stato della Florida, però fatto sta che questi due non hanno garantito nessun tipo di apporto. Joe Maddon poi ha mischiato un po' le carte, ha cambiato il line up, ottenendo veramente però pochi risultati, anche perché gara 4 è arrivata la super bastonata. Grande vittoria dei Phillies 10-2, Blanton contro Sonnenstein. Blanton, un acquisto un po' sottovalutato, perché ricordiamo che Blanton ha lanciato la prima partita, quella in Giappone per gli A's.
Ah, l'opening day.
Per gli A's era proprio Blanton che poi ha raggiunto Philadelphia durante la stagione, ha un contratto ancora per l'anno prossimo, quindi anche un acquisto in prospettiva, e ha battuto Sonnenstein 10-2, un festival, forse un'umiliazione che anche i Rays non si aspettavano.
Beh, secondo me i Rays sono entrati in gara 4 con un po' di amarezza. Sicuramente si sentivano comunque di poter vincere, comunque di giocarsi di più la partita, la gara 3, e Sonnenstein è partito male, e quindi diciamo che qui è stato proprio il momento in cui si cominciava a dire, o io stesso ho cominciato a dire, aia, allora forse sono i Phillies quelli che vinceranno,
forse no? Fanno sul serio questi Phillies. Io non ci credevo tanto, ma quando ho visto Moyer vincere contro Garza ho detto, forse qua i conti li ho fatti senza l'oste. Sonnenstein non è andato benissimo, complice anche in questo caso un inizio difficile con tanti uomini messi in base e un errore arbitrale. Vi ricorderete del tag applicato da Longoria in terza, che non è stato dato valido, quindi un corridore in più per Sonnenstein. A quel inning è nato il primo punto che ha aperto le danze. Akinori Iwamura forse con la testa altrove ha fatto qualche errore difensivo, due errori, qualche incertezza mischiata a qualche grande giocata, però alla fine questi errori sono stati pagati dai Rays. Si va sul 2-0 subito, l'orgoglio di Crawford, home run secondo della serie, ma non basta, perché come dicevamo sul proscenio sale il grande
Ciccionazzo,
diciamolo, lo voglio ricordare, notate i piedi di Ryan Howard, perché penso che abbia il 55, sì. ha dei piedi incredibili, sono secondi solo al suo naso, che è largo, c'era, più del mio, che vi assicuro che posso dire la mia.
No, secondo me comunque deve aver preso qualche pugno nella faccia, guarda, da piccolo, da grande, però è troppo schiacciato.
Diciamo che hai i piedi di telespalla Bob e il naso mio però schiacciato da un pugno di Tyson. Quindi 3-run home run di Howard, che pianta i chiodi nella barra dei Rays, si va sul 5-1. Non serve a niente un home run di Inski, che era stato inserito come pinch hitter e nel roster perché Cliff Floyd, il DH mancino, si era infortunato. Sul 5-2 succede la cosa che ti fa capire, sì, è fatta.
I Phillies sono su un altro pianeta.
Arriva a battere quel botoletto che è Blanton, con la sua pancettina, la mazza sulle spalle,
le high socks perché ce l'aveva tirate su.
Edwin Jackson lo sottovaluta, gliene spara una down on Broadway proprio lì al centro e Blanton la spedisce fuori. Home run del pitcher dei Phillies non accadeva dal 1974 che un pitcher facesse un home run nelle World Series. Ken Hosman degli A's era stato l'ultimo.
34 anni, un'esagerazione.
Sono tantissime. 6-2, e quando si è 6-2 con i Phillies negli inning dal sesto in poi, ci sa che hanno uno dei bullpen migliori. Dentro Madson, ottimo home run di Jason Worth, 8-2, e poi alla fine, per il delirio più totale della città di Philadelphia, torna Howard to run homer.
Non l'ho visto neanche quel fuori campo lì, perché avevo già spento la TV da un pezzo.
Partita strafinita, però grande spettacolo, curtain call per Blanton e Howard, 10-2. A questo punto i Rays sembrano, come si dice, del gatto.
Sì, sono completamente andati. Devo dire che la gara 5 poteva sicuramente prendere una piega diversa. Secondo me buon per i Rays per quello che è successo dell'interruzione, perché andavano lisci lisci per Philadelphia. Invece poi comunque hanno avuto il tempo per riprendersi. Poi le cose sono andate come sono andate, ma almeno non hanno preso una bastonata.
Detto bene l'effio, perché gara 5 è una delle gare, cioè gara 5 prima parte, gara 5 seconda parte, per la prima volta nelle storie del World Series. E come sapete bene, World Series non è che ce ne sono state 4 o 5, ma ce ne sono state tante.
Più
e tante.
Cento.
E quindi una cosa veramente stranissima, bruttissimo tempo a Philadelphia, si gioca. La partita inizia con il pitch matchup di gara 1, cioè Hamels contro Kazmir, però questa volta il fattore campo è invertito, cioè si gioca a Philadelphia. Hamels è tranquillo, va come un treno, sembra poter portare a casa un'altra vittoria. Si va subito 2-0 con Shane Victorino, che ha basi cariche, porta a casa due punti. Victorino molto bene in queste World Series e in tutti i playoff, è un giocatore che mi piace tanto, col sorriso sempre sulle labbra, che si sbatte, fa delle grandi giocate, non è scintillantissimo, però uno,
tra l'altro, è bassissimo, mi sembra, perché o che l'ho visto vicino a un pitcher altissimo, però c'erano tipo 50 centimetri di differenza d'altezza tra lui e l'altro.
Tu mi insegni che è un hawaiano e gli hawaiani non sono esattamente i vatussi, per cui penso sì che non sia un gigante, cosa che invece Ryan Howard è, Jason Worth è, quindi visto anche vicino a Pat Barrett, tutta la gente qua, Cole Hamels, che sono dei gigantoni, lui sembra ancora più piccino. Quindi 2-1 lo fanno i Rays, si tengono vivi, tengono la spina della macchina attaccata grazie al primo hit di Longoria, che segue il primo hit di Peña. Quindi il cuore lo senti ancora battere dei Rays, 2-2 appunto l'RBI di Peña, e in campo opposto. E poi cosa avviene? Nubifragio, la MLB ne approfitta, perché col pareggio si può sospendere.
Gran mossa diplomatica, secondo
gran
me.
Mossa di Bud Selig. Si ferma la partita sul 2-2, il giorno dopo non si gioca di nuovo perché piove, e il terzo giorno è resuscitato secondo le scritture la
di
partita.
Bud Selig
fa finalmente giocare questa partita con in due giorni di mosse tattiche anticipate, perché dovevano riniziare il rilievo. Mancino destro, tiene Balfour, mette Jenkins, poi leva Jenkins, mette Mancino. Fatto sta che Jenkins, che batte per Cole Hamels, entra in campo. Abbiamo detto già all'inizio in trasmissione cosa fa: batte un doppio su Grant Balfour e arriva in seconda. Sacrifice hit di Rollins che lo porta in terza. Jason Worth, che è stato protagonista, abbiamo detto che doveva essere una sorpresa, è stato grande protagonista, qualche volta anche in negativo, però più spesso in positivo, lo porta a casa con un poppone. 3-2, i Phillies hanno già vinto, tranquilla, e festeggiamenti. No. Perché ci pensa ancora una volta il
mio
paesaggio.
Il mio preferito, ormai lui me lo voglio coccolare più che posso. Quando ho visto il fuoricampo di Baldelli, devo dirlo, ho goduto come un matto, proprio perché se lo merita. Lo ripeto di nuovo, l'ho detto anche l'altra volta, quasi ho sognato che fosse lui il protagonista di questa partita, perché a quel punto ho detto: bene, ok, allora è Baldelli quello che riporterà la serie ancora per i prossimi giorni a Tampa Bay. E invece non fu così.
Sì, perché per noi non è Rock Baldelli, ma proprio Jacques Baldelli, è un paesà. Grande home run su Madsen, ma nello stesso inning c'è il gioco che poi si rivelerà decisivo per la partita. È quando Chase Utley, facendo una finta di fare il gioco in prima su Joaquin Ivamura, invece va a casa e elimina Bartlett, che forse complice anche un consiglio non troppo mirato del coach di terza. Arrivava trotterellando dalla seconda, aumenta la velocità per arrivare a casa, ma il tiro di Utley lo fa secco ampiamente. Quindi si va sul 3-3. I Rays non riescono a prendere quest'ultimo tram che li riporterebbe in Florida, e il resto è storia, perché nell'inning dopo doppio Pat Burrell sul mancino Howell, e a questo punto Felix su Bradford porta a casa il pinch runner Bradlett. Diciamo che gli ingredienti ci sono tutti, e arriva anche l'attore principale, che è Lidge, per la salvezza. E lo sappiamo tutti, le immagini le abbiamo viste un miliardo di volte. Lidge fa il suo dovere, nonostante abbia concesso una valida, per rendere un po' tutto molto più sugoso, però con quell'ultimo capo, con quell'ultimo lancio girato da Inski malauguratamente,
ha fatto festeggiare addirittura le persone di Cuneo sui propri poggioli, per dire la potenza di quel K.
Bellissima quindi quest'ultima partita spezzettata in due parti. Ci ha fatto godere i tifosi di Philadelphia, Cole Hamels, a cui dedichiamo una canzone, perché è stato veramente fighissimo, è stato veramente gorgeous. Cole Hamels.
Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Big as yours. sexy. You tore away my shirt. You rubbed an ice cube on my chest. Snapped me till it hurt. Big as yours. £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge.
Because you're gorgeous.
Notte della canzone dei Baby Bird, ritorniamo in studio e non smettiamo di parlare dei Phillies, perché se ne parliamo adesso, quando ne parliamo? Questi hanno vinto il titolo, il secondo della loro storia, e ora continuiamo con, diciamo, una, non una rubrica, però
un appuntamento
che sta diventando un classico. Mi fa molto piacere perché andiamo a contattare uno dei nostri inviati a Filadelfia. Ne abbiamo due o tre, ma scegliamo il più bravo,
il più prestigioso di tutti. Andiamo a telefonare quindi a Dickmond.
Pensa come sarà contento Dickmond.
Tra l'altro sarà agitatissimo, secondo me. Oh, squill. Allora, il grafico dello squillo com'è? Funziona bene. Sai che bella, se ora non ci risponde, fa lo scherzo.
Fa uno scherzaccio.
Noi non sappiamo cosa dire.
Pronto?
Eccolo qua, il
Eccoci
più prestigioso
qui.
Dei Phillies.
Il campione del mondo in carica attuale.
Ma
dei
senti un
tifosi,
attimo.
Ovviamente, dei tifosi.
Dickmond, ti volevo chiedere subito una cosa. Ma quando Ligia ha messo K, è entrata subito tua madre e ti ha messo il cappellino di campione del mondo?
No, no, è mancato. L'unica cosa che c'era era la gatta che era più agitata di me, perché vedeva io che ero agitato. Allora era agitata anche lei, ma non c'era nessun altro in stanza.
Ah, nella completa solitudine, tipo lasciatemi stare.
Sì, io al baseball lo guardo con i gatti, perché sono gli unici che apprezzano questi ritmi, capiscono, si mettono lì calmi.
Il ritmo notturno del gatto anche io l'adoro.
Senti un attimo, Dico, noi abbiamo parlato di tutte le partite delle World Series, però con te volevamo ripercorrere un po' tutta la stagione di fila che dopo l'anno scorso, una pressione non particolarmente felice nella post-season, era ripartita con notevoli ambizioni.
Sì, diciamo che se vogliamo parlare della stagione, possiamo parlare da subito del momento in cui Rowand non firma più, se ne va a San Francisco. Molti considerano un calo per la squadra in attacco, e invece già da questo punto di vista veniamo subito smentiti, perché prima con l'utilizzo di Jenkins, poi Werkes fa un'ottima stagione, riusciamo a riproporre l'ottimo attacco che si era già visto l'anno prima.
E per quanto riguarda il pitching invece?
Invece per quanto riguarda il pitching, il discorso è che come le due stagioni non sono poi così distanti in regular season, siamo di nuovo arrivati davanti, eravamo di nuovo 3 partite e mezzo sotto quando ne mancavano mi pare 15 da giocare sotto i Mets, e siamo di nuovo riusciti a fare questo grandissimo finale. Io parlo col plurale anche se non ho fatto niente.
No, infatti, guarda, lo stavo proprio per dire, dico, cavolo, mi sembra veramente di stare intervistando qualcuno tipo del front office, oppure il management, il coach, questa è una cosa bella.
Legge, è così, guarda che viene pagato per vedere. Cioè,
il tifoso più estremo parla sempre come l'avesse fatto anche lui le cose.
Hai fatto una grande rimonta anche l'anno scorso.
Sì, quest'anno. Anche l'anno scorso, quest'anno di nuovo in regular season, come dicevo, 12 vittorie e 3 sconfitte. Quando le partite contavano, e in fondo abbiamo avuto forse la grande differenza rispetto all'anno scorso, la stagione di Moyer e poi il bullpen, quello di cui secondo me veramente bisogna parlare per questa stagione, se vogliamo sottolineare delle differenze, il bullpen, perché se stiamo a guardare i partenti, l'anno scorso Kendrick era andato bene, aveva aiutato sul finale, mentre quest'anno invece non c'è più stato. Il bullpen proprio è stato differente, ha fatto la differenza poi anche dopo.
Io so che proprio è stata anche cambiata la terra del bullpen a Philadelphia.
Ah, no, io questo non lo sapevo.
Credo che sia il motivo ufficiale per cui perché si riscaldavano meglio.
Senti un attimo, ti volevo dire questo. Brett Myers, che era andato, aveva fatto un passaggio un po' in vacanza in AAA, come l'hai visto?
Sì, guardiamo a consuntivo di una stagione, ha messo su in pratica i soliti suoi numeri non troppo lusinghieri per un partente. Poi è vero che è girata bene, perché esatto, dopo che è stato cacciato in AAA ed è potuto poi tornare in AAA, ha decisamente dato il meglio di sé, ha fatto le migliori partenze in quel momento, però rimane sempre, a me non piace comunque,
una liability come dicono in America. Senti un attimo, ti
sì,
dico
ma questo. Secondo me è stato proprio più un caso che ha imbroccato un po' di partite giuste, ma alla fine rimane sempre quella la sostanza del giocatore.
Ma è diventato anche un battitore temibile?
Sì, ecco, forse è stato più decisivo, forse con quegli at-bat incredibili che con le partite che ha lanciato.
Magari li cambiano di ruolo, non è mai detto.
Senti un attimo, tu come l'hai vissuta? Grande tensione durante i playoff? Cosa facevi? Mordevi?
Sì, la serie che ho avuto più paura è stata quella contro i Brewers, per il discorso della serie corta. Cioè, avevo vissuto l'incubo con Colorado l'anno prima, e quella lì è stata la serie che più mi ha spaventato, cioè il fatto che Fila non avesse la possibilità di dimostrare il suo valore, perché
sì,
prima
ma
poi
guarda queste... parliamo d'altro, perché quella serie non me la ricordo tanto bene, quindi non ne volevo parlare.
Ma
no,
vabbè, io me la ricordo benissimo invece.
Comunque certo, la tensione è sempre altissima, poi come si leggeva, si aspettava in continuo questa blown save di Lynch, cioè ormai era proprio un appuntamento che penso ogni tifoso se l'aspettava, si era già messo il cuore in pace. Invece abbiamo assistito anche a questa performance incredibile, sì, grandi tensioni, probabilmente soprattutto le World Series potevano terminare con punteggi molto più ampi. Leggevo oggi che in pratica con l'attacco medio che ha Philadelphia in regular season, i punti segnati sarebbero rimasti 34 contro i 24, e probabilmente anche la serie poteva finire già con le 4 gare.
Scusami.
I tanti lob hanno fatto sì che i punteggi, tolto una gara, fossero veramente sempre da rimanere con una tensione altissima.
Ecco, però diciamo che eri molto cauto sul forum, diciamo che quasi te la autoguffavi, perdiamo.
Esatto, vai. Come atteggiamento da forumista, cioè esattamente l'opposto di quello della persona che sta parlando adesso, ma io ma qualsiasi gara continuavo a dire no, per me è già persa, per me la perdiamo ancora. Invece poi dopo, quando uno può parlarne così con me, con questo trofeo.
Avevi anche un po' paura che Pablez intervenisse con qualche sua diciamo
maledizione?
No, ecco.
no, ma perché alla fine Pablez, diciamo che era tra gli alleati dopo un po', sì. E le maledizioni alla fine nessun altro si è messo a lanciarle, sono rimaste solo le mie che ho lanciato per l'ultima serie. Non ne ho neanche più escogitata nessuna, perché sembrava veramente scivolare tutto al meglio sempre per Philadelphia. Ho detto no, non metti a niente, che poi mi si ritorce contro.
Senti, un'ultima cosa prima di parlare del futuro di questi Phillies campioni del mondo. Noi sì, abbiamo detto che la gara chiave secondo noi è stata quella di Gazza contro Moyer, perché era una gara che tutti davano diciamo appannaggio dei Rays. Invece sì, Moyer cosa ha tirato fuori?
Moyer è stata tra i partenti, è stata la differenza principale quest'anno, l'ha fatta lui, perché ha fatto forse una delle migliori stagioni della sua vita durante la stagione in cui sembra che voglia smettere. E certo che una stagione come questa mancherebbe a Philadelphia, però secondo me una stagione così non la ripete sicuramente. Anche quindi se parliamo del futuro, anche se è disgustoso parlarne già adesso per me, però c'è sicuramente il bisogno di un partente. E si dice che comunque se Moyer accetterà o vorrà ancora giocare, verrà data, cioè ci sarà sicuramente la possibilità di trovare un accordo. Anche
sai cosa
se
ha tirato fuori Moyer secondo me? La pedana.
È stata bella, quella è stata bella.
Ha tirato fuori la pedana dal monte, è stato magnifico. Con la cazzuola l'ha tirata fuori.
Sì. Però dà molto l'idea di giocatore che poi vuole chiudere la stagione.
Sì.
Perché secondo me una moglie normale, nel momento che gli attacchi una nel salotto, poi non te ne lascia più attaccare una seconda.
Ti lascia attaccare solo le scarpette, quelle al chiodo, una fianca e basta. In effetti non sarebbe male ritirarsi dopo una carriera così da campione del mondo, sarebbe...
Sì, diciamo che il momento sarebbe proprio l'ideale. Poi come dicevo, i numeri che ha messo su questa stagione secondo me non sono assolutamente ripetibili.
E te la stai anche un po' autoguffando come prima, cioè speri anche un po' che...
No, però lui in pratica, da quel che ho capito, continua a produrre figli, no? Questo lo obbliga a dover lavorare sempre, e con questo metodo qui forse lo vedremo anche giocare fino a 50-60 anni.
Ma scusa, ogni 5 giorni lancia, negli altri 4 giorni fagli fare un po' quello che vuole, cioè anche lui avrà delle esigenze.
Secondo me dovrà trovare un lavoro part time il giorno che i figli crescono, incominciano ad andare al pub, queste cose qui. Dovrà
ti
trovare
consegneranno
anche
le
lavoro.
Pizze Jamie Moyer, magari fra un paio d'anni arriverà col
Moyer Junior.
Bene, Dickmod, sei stato in gambissima, ti ringraziamo. Vorremmo parlare di nuovo con te magari fra un paio di mesi, quando le prime mosse dell'off season prenderanno forma. Parleremo ancora con te dei Phillies, magari ti sarai anche quietato un po' da questa grande gioia, avrai già la voglia di riniziare, di vedere i ragazzi nello spring training. Però come dire, tutti gli inviati che per adesso abbiamo ospitato sono bravissimi,
tutti prestigiosi. Ma
io devo anche fare complimenti alle vostre segretarie che sono puntuali, che ho ricevuto un messaggio alle 4:20 di mattina sul cellulare, che proprio pensare che avete un ufficio stampa che fa quelle ore lì è degno di nota.
È vero, tra l'altro quelle segretarie dicono vabbè, ma mi devono chiedere prima il permesso, e mi chiedono ma posso anche a quell'ora? Dico sì, non c'è problema, tanto figurati se tiene il cellulare acceso a quell'ora, lo riceverà appena si alza.
Ora noi voglio però puntualizzare che non sfruttiamo nessuno, è che noi abbiamo l'ufficio negli Stati Uniti, per cui con la differenza di fuso loro erano in orario normalissimo.
Ecco, vero, semplice orario d'ufficio, giusto, vero, non ce l'ho pensato.
Niente, ti ringraziamo, ti salutiamo, un bacione, un abbraccio, speriamo.
Bene, io devo solo fare un saluto a un grande tifoso degli Yankees, Pelato, vi saluto anche tutti voi, e alla prossima.
Sarà
allora
sicuramente molto contento questo grande tifoso degli Yankees.
Sì, sfegatato.
Un bacione ancora, ciao Dickmod.
Ciao a tutti.
Bravo anche Dickmod, e Lefio, questi qua prima o poi ci sono pianteranno e fanno
speriamo.
Prima lo fanno, meglio è per tutti voi. Ai ragazzi tifosi di Philadelphia che in questo momento si sentono proprio come in paradiso, dedichiamo una canzone dei Cure, perché è Just Like Heaven. Inconfondibile dei Cure di Robert Smith ci ha accompagnato negli ultimi tre minuti, e adesso siamo alla puntata numero 8, perché quella, la puntata l'ultima era lo speciale del World Series, rientriamo diciamo nella normalità, puntata numero 8. Lefio, quindi dai numeri.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on.
Torna quindi la grande rubrica curata dal mio compare Lefio, quella che ci parla dei grandi giocatori associati però al numero di maglia che indossavano nell'MLB. Quest'oggi puntata numero 8, che tra l'altro Livio è anche
il tuo numero, no, è vero,
è anche il mio numero, quindi fammi una bella puntata. Spero che come più grande giocatore, non magari di baseball però di softball, mi citi, perché sono io sicuramente.
Allora, parliamo di baseball per ora, e c'è stato un po' di diatriba sul forum su quale potesse essere, ma io lo dico già in anticipo, io mi attengo proprio al mio libro che mi ha prestato Pixie, quindi il numero 8 sarà Cal Ripken Jr.
Cal Ripken Jr., ah, un bel nome con gli occhi azzurri che ci ricordiamo benissimo, nonostante i nostri ascoltatori siano in gran parte tifosi dei Red Sox, non si può non ammettere che nella storia del baseball Cal Ripken abbia significato e anche molto.
Ci ha dato, Calvin Edwin Ripken Jr., 1960 nel Maryland. È uno di quelli che è noto come Cal, cioè sono quelli che, appunto, come mi sembra dicesse Joe Sox in uno dei suoi profondo baseball, basta il nome, non hai più bisogno di specificare, come Manny, come
Calle,
Noma, come
Lefio.
Cal, esatto. Lui è Cal, simile, vedi? È uno di quelli, di quei rari giocatori, ormai direi, che ha fatto tutta la carriera nella stessa squadra. Infatti ha giocato sempre negli Orioles ed è considerato uno dei migliori shortstop di sempre. È stato anche uno dei migliori shortstop soprattutto come caratteristiche. Più che migliore, è stato innovativo, perché normalmente gli shortstop sono sempre stati dei tipetti che so, bassi, rapidi, baricentro basso, mentre Cal era un vero gigante, 1,93 m per 100 kg.
Ah sì, non pensavo.
No, no, neanche io pensavo, almeno se non ho convertito male le misure americane, dovrebbe essere quello. E non è di certo lo stereotipo dello shortstop, però lui, diciamo, è quello che ha dato l'inizio, ha dato il via per questo tipo. Poi infatti abbiamo, che so, A-Rod o Tejada, come vogliamo pronunciarlo, che poi, insomma, degli shortstop di potenza. È nato in una famiglia di baseball. Infatti il padre Cal è sempre lui senior e il fratello Billy, anche loro erano nell'ambiente di MLB. Pensa che c'è stato un anno nell'87 che gli Orioles avevano questa formazione, avevano come manager Cal Ripken senior, e nel lineup contemporaneamente c'erano Cal Jr. e Billy Ripken. Quindi è una rarissima situazione in cui c'era addirittura tre componenti della famiglia nella stessa squadra e soprattutto nello stesso campo di Major League.
Deve essere stato quindi una famiglia in cui si respirava abbastanza bene.
Sì, 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 addirittura pensa che c'è stato un evento dove, secondo me, quasi il padre si è comportato da padre e non da manager, ma lo vediamo dopo. Qual era il suo soprannome? Era Iron Man. Perché? Perché il record, per cui tutti lo si ricorda, è il record delle partite consecutive. Parliamo di 2632.
Senti un attimo, ripetimelo un secondo, perché non ci, quando lo sento non ci credo che uno possa andare in campo tutti i giorni per 6 mesi all'anno.
Per 16 così. Anni, guarda, te lo dico così, tu fai 16 anni, prova a pensare a te 16 anni fa e poi a pensarti che hai giocato tutti i giorni tutte le partite, 2632, un numero veramente mostruoso. Il soprannome, secondo me, si collega abbastanza comunque con il suo, tra virgolette, rivale in questo record. Lui era Iron Man, il suo rivale era Lou Gehrig, The Iron Horse. Infatti,
tutto Iron, diciamo.
Tutto, sì, perché questa si parla di uomini di ferro, persone che anche se hanno gli acciacchi, se hanno problemi, vanno in campo lo stesso. Infatti, appunto, superò il record nel... Non l'ho scritto. No. Pensavo che l'ho scritto. No,
però
allora,
se sei sicuro
87
che...
era quando c'è stato l'evento. Va bene. Allora, questo poi lo aggiungeremo sul forum.
Il record però l'ha battuto, sicuramente, no. Io me lo ricordo l'immagine. Oltretutto, nella partita che ha battuto il record, mi sembra di ricordare che abbia addirittura fatto un home run.
Ha fatto fuori campo nella partita precedente, cioè nella partita in cui ha pareggiato il record e nella partita in cui ha superato il record, ha fatto in entrambi i casi i fuori campo.
Non male, no. Diciamo, in una partita, in un evento così speciale, fare una cosa ancora di più speciale, renderla veramente epocale con mandando la palla in tribuna, veramente veramente un grande, in tutte le immagini dei grandi milestones che fanno vedere negli intervalli, così c'è sempre l'home run e poi la scritta sulla delle partite consecutive, veramente un personaggio favoloso Cal Ripken.
Pensa che proprio in questa partita che stai citando c'è stata una standing ovation di 22 minuti, che pare essere la standing ovation più lunga per qualsiasi sport. Cioè, la partita si è fermata letteralmente alla faccia del rain delay e di quelle cose dei pitcher che si scaldavano, non gliene fregava niente a nessuno. E tutto il pubblico era in piedi a festeggiare.
Mentre lo dici, mi viene la pelle d'oca, perché mi ricordo che lui praticamente fa il giro del campo. Bravo. E stringe la mano a tutta la prima fila di tutto il Camden Yards.
Pensa che lui non lo voleva fare, cioè lui era rientrato nel dugout dicendo: vabbè raga, ricominciamo a giocare qua, e i compagni di squadra l'hanno obbligato, gli ha detto: no, noi non si ricomincia se tu non vai fuori e ti fai tutto il giro. E infatti poi succede quello che lui se lo ricorda appunto come l'esperienza più bella della sua vita. Perché? Perché andando proprio face to face su ogni persona si ricordava anche di quelle persone che, sai, tu giochi in casa, vedi sempre le stesse persone, bene o male, oh guarda c'è Cal qua, cavolo, e deve essere stata proprio un'esperienza super. Poi quando continua, va avanti, supera il record e arriva a 2632, decide finalmente di chiudere questa striscia e decide di farlo l'ultima partita giocata in casa contro gli Yankees. Questo perché? Perché non voleva creare speculazioni sul fatto durante l'off season, ma l'anno prossimo continuerà, non continuerà. Allora lui ha finito a una giornata la stagione, si è fatto togliere dalla line-up e ha detto: così non mi rompete le scatole durante l'off season. Nel 2000 ha fatto le 3000 valide, quindi anche lui entra nel club delle 3000 valide, e qui dicono che piccola cosa sui Twins, perché lo fece al Metrodome e i Twins rilasciarono un certificato a tutti gli spettatori di quella partita dove c'è scritto: allora, io ho visto la valida numero 3000 di Cal Ripken.
Favoloso Lefius, questa chicca che ci stai dando.
Chiudiamo con questa chicca, era veramente predestinato per fare una carriera del genere, perché in Triplo A giocò la partita più lunga in assoluto, 33 inning, che durò 3 giorni, e lui era lì, era tra quelli.
Insomma, si era allenato lì per quei 33 inning per poi fare le 2632 partite di fila. Senti un attimo, Lefio, tu so che sei un uomo retto che non cede mai, però una piccola apertura ai tifosi dei Red Sox, che se no potrebbero offendersi. C'è qualcun altro numero 8 oltre a me e Cal Ripken che vorresti ricordare?
Certo, visto che abbiamo detto di Cal Ripken, Calle, mettiamo Carl Michael Yastrzemski. Che era detto Yaz, perché ovviamente questo cognome è impronunciabile tanto per noi quanto per gli americani, e è stato un Hall of Famer, di quelli proprio storici per i Red Sox, anche lui nel club delle 3000 valide, ed è stato il primo American Leaguer ad arrivare a 400 fuori campo. Diciamo che è leader dei Red Sox in tutte le statistiche principali, quindi è veramente per i tifosi dei calzini rossi uno di quelli che è lì.
Un'icona, un'istituzione, 23 anni Lefio, con la stessa casacca, è un numero 8 lì, ora lo si vede a Fenway cerchiato, nessuno ovviamente lo potrà mai più indossare. Non lo so, è forse la stessa cosa dire Red Sox e dire Yastrzemski, per molti di quella generazione è la stessa cosa.
Ok, e questa volta abbiamo chiuso così il nostro Lefio dai numeri.
Bella, bella anche questa nuova rubrica, cioè vecchia rubrica, però nuova edizione di Lefio sul numero 8. Facciamo un passo indietro, perché abbiamo parlato di tutte le squadre che sono state eliminate dai playoff. Ce ne rimane una, ovviamente sono i Rays. Cosa succederà ai Rays l'anno prossimo? Rays, raggi di sole che sicuramente brillerà anche l'anno prossimo sulla Florida, su quella franchigia piena, ricca di talento, con un budget non elevatissimo, ma non serve neanche questo grande budget, perché i giocatori sono tutti giovani, vengono tutti su dalla farm, hanno ancora quei contrattini che
quelli da 400
pre-free agency, qualcuno già ha firmato a lungo termine, Casimir ha firmato e abbiamo detto di Ivan Longoria che ha un settennale o un contratto di 7-8 anni,
anche già prevista la pensione,
esattamente, quindi pianificato anche il futuro per l'anno prossimo. Ci sono solo questioni di abbondanza, perché abbiamo già citato David Price l'anno prossimo lo devi inserire nei 5 che formeranno la rotazione, c'è grande abbondanza, qualcuno dovrà uscire dalla rotazione, forse Edwin Jackson, che non è stato tanto convincente, è stato lui quello a concedere l'home run di Blanton. Cosa significa? Significa che hai dei lanciatori giovani che costano poco, quindi sul mercato sei il padrone del mercato, puoi ottenere chi vuoi. Di cosa avrebbero bisogno l'anno prossimo? Forse una mazza potente destra, perché per tutto l'anno non sono andati benissimo contro i lanciatori mancini. Però anche senza questa mazza basterebbe solo il naturale miglioramento di tutti i giocatori che hanno per far sì che saranno protagonisti nella division più difficile. Ricordiamo che gli Yankees quest'anno vanno al mercato con le sacche piene di soldi, i Red Sox hanno una squadra formidabile e di sicuro adesso si parla già di Teixeira e di altri giocatori, rinforzeranno ancora la squadra. Sarà molto difficile tornare nella post-season, però tutte le carte in regola ce l'hanno.
Ma i Rays sicuramente hanno l'opportunità di fare, secondo me, una big trade, perché comunque sia si possono portare in casa qualche nome grosso, dando un loro nome importante, però diciamo sicuramente a basso costo, e quindi insomma non possono far altro che continuare su questa strada, anche se giustamente gli Yankees l'anno prossimo non ci penseranno due volte, stadio nuovo, per la prima volta dopo tanti anni non vanno ai playoff, l'orgoglio Yankee sicuramente farà mettere mano al portafoglio all'owner, forse ancora più rispetto agli anni precedenti, anche se continuiamo a vedere che nel baseball sembra non pagare quantomeno matematicamente o sempre il fatto di avere un payroll così elevato.
Parleremo magari un'altra volta più diffusamente degli Yankees, concentriamoci sul Rays, perché hai detto giustamente che i soldi non fanno la felicità neanche nel baseball talvolta. I Rays hanno approfittato di tanti anni di mediocrità, anzi peggio di mediocrità, hanno scelto sempre molto alto, hanno scelto benissimo, però perché ricordiamo che gli scout dei Rays hanno scelto, oltre ai giocatori che stanno militando in Florida, anche un certo Josh Hamilton che si è sviluppato tardi, abbiamo parlato in una puntata precedente di tutti i problemi che ha avuto, però insomma è gente che le scelte non basta. L'anno prossimo Kazmir, Shields, Matt Gaz, Andy Sonnenstein, David Price, una starting rotation incredibile, io penso che saranno ancora protagonisti. Come dicevamo, potrebbero magari fare una pazzia, non si sa, vediamo, magari anche ci sono le questioni dello stadio, faranno nuovo stadio, non faranno nuovo stadio, la dirigenza si aggiusterà a seconda delle notizie che arriveranno. Pat Burrell, Magli Ordonez, Josh Willingham sono quelle mazze in free agency destre che potrebbero veramente aiutare i Rays e fare quel salto di qualità dal punto di vista soprattutto della potenza che magari forse manca.
Sì, secondo me soprattutto lo spot del DH, perché comunque in prima base c'è Peña che è, secondo me è bello lì solido. Per quanto riguarda il DH non hanno avuto, per dirti, il big papi della situazione, cioè il DH di ruolo di una certa consistenza. Io quasi quasi penso, visto che si vocifera della possibilità che Butler dei Royals si possa muovere, che possa andare proprio lì.
Bravo, lei hai detto bene, perché Billy Butler è un po' chiuso nei Royals, potrebbe essere a sorpresa prendere la strada per la Florida e aiutare i ragazzi di Joe Maddon. Ai Rays, e concludiamo questo blocco, dedichiamo una canzone, perché sono andati alla grande per tutto l'anno fino ad una fine amara. The Bitter End, questi sono i Placebo. qua avete ascoltato la canzone dei Placebo, capitanati dall'androgino Brian Molko. Adesso che siamo rientrati, diciamo, col nostro tran tran di baseball e musica, quelli che ci seguono da più tempo si aspetteranno anche un altro grande ritorno. C'è qualche sorpresa da darci?
Abbiamo il ritorno della rubrica preferita degli ascoltatori di Radio Play It, Profondo Baseball.
His first at bat of the game. There's a fly ball deep to left. It's on its way. There it goes. And the Yankees are going to the World Series. Aaron Boone has hit a home run. The Yankees go to the World Series for the 39th time in their remarkable history. Aaron Boone down the left field line. They are waiting for him at home plate, and now he dives into the scrum.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York.
Sons of Scotland, I am William Wallace.
William Wallace is 7 feet tall.
Yes, I've heard. He kills men by the hundreds. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes, bolts of lightning from his arse. I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do with that freedom? Will you fight?
Fight against that? No! We will run!
And we will live. Aye. Fight and you may die. Run and you'll live. At least a while. I'm dying in your beds. Many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!
Freedom, alla fine fummo liberi. Qualcuno ha scritto: accadono cose che sono come domande, passa un istante oppure anni, e poi la vita ti risponde. Una notte del 1986, un giovane texano sul monte, una pallina sotto le gambe del prima base, ed ecco che accade una cosa che divenne domanda, e la vita nel 2004 decise che era il momento di rispondermi. Riassumere quello che abbiamo fatto non sarà breve. A Boston eravamo già stati nel 2001 quando minacciavano di fare a Fenway Park quello che avevano fatto al Boston Garden un paio di anni prima. Visto che io non credevo che avrebbero mai demolito il Garden, ma poi lo avevano fatto, non avrei saputo continuare a vivere serenamente con me stesso se non avessi visto Fenway Park dal vivo prima della possibile demolizione. Quindi la scusa non valeva più. A Fenway eravamo già stati. La scusa, oddio, piuttosto l'incubo, andare a vederli vincere le serie mondiali. Il 2003, come avete sentito, ci aveva lasciato il cuore a pezzi. E nel 2004, dopo 18 anni da quella domanda, erano approdati alle World Series. Ma i biglietti erano impossibili da trovare. La mail di richiesta si era persa tra milioni di altre, inviate come vere e proprie scommesse. Turno dopo turno arrivavano le risposte che confermavano la partecipazione alla lotteria successiva. Fino alla mail conclusiva, quella per i biglietti per le World Series, quella che diceva «Non siete stati estratti». Su eBay chiedevano $5,000. Cioè, spiegami bene, voi andate a vedere la partita in TV. Beh, è l'unica cosa che possiamo fare. E se poi perdono? No, qui adesso non stiamo facendo i pronostici. Qui stiamo decidendo che io e Tony dobbiamo andare a Boston a vedere i Red Sox vincere dopo 86 anni. E contro chi giocano? I Cardinals. E dove sono? St. Louis. Dovete andare anche là? No, ma potremmo andarci, magari troviamo i biglietti, se hanno il clincher. Il cosa? Guarda, vedrai che vinceranno, me lo sento. Che i Red Sox sono 20 anni che te lo senti. Ma questa volta me lo sento davvero. Hanno battuto gli Yankees, non li ferma più nessuno. Ma ti rendi conto? 86 anni. Tu non ti rendi conto. Io so che qui ho 3 bimbi piccoli, stiamo costruendo una casa e tu te ne vai a Boston a vedere una partita in televisione. Che cos'è una settimana di fronte all'eternità? 7 per 6, 42, almeno 42 pannolini da cambiare. Ma quanto cadono sti bimbi? Io devo andare. La cosa è profondamente autobiografica. E batte il Red Sox legata a una bimba nata nel 2004. Un grande muro verde in cortile, siamo entrati a piedi per pitturarci sopra il tabellone segnapunti. La cosa mi ha sempre ricordato Richard Dreyfuss, che nel film Incontri ravvicinati del terzo tipo si sogna la Devil's Tower del Wyoming, dove poi atterreranno gli extraterrestri. Quella stupenda torre di roccia, un magma che si è solidificato all'interno di un cammino vulcanico, e la costruisce in salotto. E la moglie, nel suo piccolo, si incazza, giustamente, e si porta via i 3 figli, e lui continua a costruire. E poi ci va a vedere gli extraterrestri dal vivo e se ne va con loro. Ma non è che non ami sua moglie, anzi, la ama alla follia. Eravamo in coda per andare alla toilette, al Kingsale, un pub proprio sotto al Government Center, in centro a Boston, dopo tante tante Guinness. Era il giorno della parata, nel pub la gente diceva da dove era arrivata, chi dal Maine, chi dal New Jersey. Io stamattina sono partito in macchina alle 2 dalla Virginia. E tu? Io. Noi siamo venuti dall'Italia. No, shit. Ieri? No, prima di gara 4. Questi due, subito interviste alla radio e birra gratis tutto il giorno. Questi due. Due pazzi che un'ombra di Aaron fucking Boone riesce a far deragliare in depressione o che una base rubata fa sfociare in pura catarsi. Era l'autunno del 2004 e del bambino che abita dentro di me aveva prenotato 2 biglietti di aereo per Boston, come ogni anno, e come ogni anno era pronto a cancellare la prenotazione. Ma poi erano arrivati Dave Roberts, Big Papi, Kurt Schilling, Pedro, Derek Lowe, Johnny Damon, e avevano fatto un miracolo, the greatest comeback in baseball history. Un rapido 3-0 sui Cardinals ed improvvisamente eccoli lì, ad una sola vittoria dal paradiso. C'era fretta, c'era urgenza di partire. Questi chiudono in 4, non li ferma più nessuno. Tony, dobbiamo andare. Che dice il tuo capo? Non me ne frega, che dica quello che vuole. Io faccio i biglietti, questa è un'occasione unica. Andiamo? Andiamo.
dolce ritorno della canzoncina dei saluti che mi piace sempre, anche se un po' triste perché stiamo finendo, così come è stato un dolce, anzi un grandioso ritorno di Joe Sox, che terminerà il suo intervento nella prossima puntata. Quindi stay tuned, to be continued,
in the field of the right and the bullpen.
Senz'altro ci ascolterete, vi prego, anzi, ascoltiamo senz'altro perché non vogliamo allargarci. Speriamo che ci ascoltiate di nuovo, perché dovete sentire la fine di questa storia di Joe Sox, che come al solito tira fuori, che ritorna a fare un bel ritorno.
Ha messo su questa cosa che veramente noi non ce la immaginiamo neanche di quanto potente.
Quindi un grande ringraziamento a Joe Sox, lo ringraziamo per il suo ritorno, è uno dei nostri, anzi è il nostro fiore all'occhiello. Terminiamo questa ottava puntata e purtroppo prima puntata dell'off season, vedremo di tirare fuori nuove rubriche per riempire il tempo, perché non ci saranno partite purtroppo per tanti mesi, fino al World Classic.
È vero. Forse quest'anno, come se fossero anni che lo facciamo, quest'anno rientriamo in anticipo grazie al WBC. Un buon rientro anche ad Alex, che è ritornato con il suo Slice of America. Speriamo di continuare alla grande con Radio Play It.
Ebbene, ti volevo dire, questo è il nono inning, diciamo, della nostra trasmissione. Entra il closer perché la trasmissione si chiude, quindi l'ultima canzone la volevamo dedicare a Brad Leach, il grandissimo closer dei Phillies. Quest'anno una stagione perfetta per lui. Il pezzo è dei Queen, non può trattarsi che di Save Me, salvaci almeno tu.
Ciao. Please.